Oh, Alberto, finalmente è arrivato il giorno dopo l'ordalia elettorale. Mi sembra che più o meno sui temi e sui partiti più importanti non ci siano state grosse sorprese. Quelle più macroscopiche sono la pessima performance della Lega e la
No.
performance non brillante di Enrico Letta e del PD.
Sì, Fabio, però se guardi al totale, la destra ha preso 43%.
Sì, ma era quello che veniva attribuito nei sondaggi, eh. Sondaggi oscillavano 42, 43, 45, 46, insomma.
Sì, ma nella forcella bassa ha preso.
Eh sì, un po' diciamo così, perché la Lega è andata male sostanzialmente, perché se avesse preso quello che si pensava, il 10-11%, e Forza Italia avesse preso un po' meno, un punto in meno, più o meno sarebbe stato in linea con la forchetta alta. Così, diciamo, la botta che si è preso Salvini ha tirato un po' giù il dato di tutta la coalizione. Ma secondo me quello che è più contento di tutti è Enrico Letta, che se ne voleva tornare a Parigi e quindi non ha aspettato troppo per annunciare che lascia la gabbia di Matti e torna presumibilmente all'insegnamento. Non so se farà il
No,
deputato, sì.
però è stata che è stata proprio la frammentazione della sinistra a perdere, capito?
Questa perdita, no? Questo risultato mediocre è figlio di una serie di scelte, tutte fatte pensando di essere il sale della terra e poi ritrovandosi con il culo per terra. Perché? Primo sbaglio è stato quello di assecondare la riforma costituzionale che ha diminuito il numero dei parlamentari, che ha tagliato il numero dei parlamentari. Il PD aveva sempre votato contro, poi per compiacere l'alleato nel governo, ha invertito la rotta di 180 gradi e ha assecondato quella enorme castroneria. Non contento, il PD non ha cambiato quella legge elettorale, voluta e votata dal PD, infatti porta il nome di un deputato del PD, quindi c'è proprio l'impronta digitale ben visibile, perché credeva di poter utilizzare la camicia di forza della necessità di coalizzarsi per risucchiarsi i voti del Movimento 5 Stelle, e invece gli è andata proprio male. Perché il Movimento 5 Stelle, tra l'altro, si è ripreso un bel po' dei voti, sempre li ha dimezzati rispetto a 5 anni fa, però, insomma, date le premesse, non ha ottenuto un risultato disprezzabile, considerando che c'era anche la scissione di Maio e soci, e quindi ha proprio sbagliato dall'inizio la strategia in vista delle elezioni, il PD di Letta, peraltro con una frangia interna sempre dedita al sabotaggio, che è l'arte in cui eccellono, i vari Orlando, Provenzano, Boccia, Emiliano, Franceschini all'occasione, eccetera, eccetera. Questi qui hanno lavorato, no? Per delegittimare la linea di Letta, per dire bisogna andare con i 5 Stelle, bisogna recuperare il rapporto, no? La linea sostanzialmente Zingaretti-Bettini che era stata già perdente è continuata a aleggiare come un fantasma sul PD di Letta e poi l'ultimo capolavoro è stato lo screzio, se vogliamo chiamare così, con Calenda, ma non è tanto lo screzio con Calenda, le personalità e l'inaffidabilità di Tizio o di Caio. Il problema del mancato accordo con Calenda e quindi della possibilità di essere competitivi nei collegi uninominali deriva dal fatto che il PD non si sa decidere tra una linea, chiamiamola bleriana, una linea di socialdemocrazia moderna e il richiamo della foresta massimalista. Vorrebbe tutte e due perché non essendo un partito maturo dove si fanno scelte consapevoli, dove chi vince gestisce il partito e la minoranza magari critica, ma sempre con uno spirito di realtà, è un partito dove tutti sono contro tutti gli altri e quello che succede è che per accontentare queste pulsioni centrifughe, il segretario, chiunque esso sia, si trova a dover perdere una marea di tempo in mediazioni, in blandizie, in lisciate di pelo, eccetera, eccetera. E da tutto questo non ne viene fuori nulla di sano, nulla di utile, né al partito né al paese. E quindi il PD aveva un unico modo per vincere le elezioni, era quello di dire noi abbiamo sostenuto Draghi perché crediamo in quello che ha fatto, crediamo che la sua azione di governo sia stata, se non vuoi usare iperboli, non vuol dire eccezionale, non vuol dire straordinaria, dice, è stata efficace, è stata in linea con quanto ci chiedono i nostri partner europei, è stata riconosciuta positivamente a livello planetario, quindi noi vogliamo che quell'esperienza continui, quindi avrebbero dovuto allearsi con Calenda e magari anche con qualcun altro che ci poteva stare, tipo boh, qualche centrista, qualcheduno magari con una presenza discreta a livello locale, e in quel modo presentare un'alternativa. Andarsi a infognare con Fratoianni e Bonelli, con Di Maio, che non è stato capace nemmeno di essere eletto a casa sua, è stato praticamente umiliato nelle urne. E ti dice che il PD non ha una classe dirigente in grado di fare i conti con la realtà. È una classe dirigente molto avvezza a manovre di corridoio, a discussioni in politichese, a occupare fette di potere, a mantenere un elettorato, non dico clientelare, ma sicuramente a cui piace la greppia dello Stato, e questi sono i risultati. Quando qualcheduno promette una greppia più grossa, come hanno fatto i 5 Stelle, tutto l'appeal elettorale evapora. E quindi, anche se se ne va Letta, non è che nel PD cambierà qualche cosa. Arriverà probabilmente Bonaccini, che è una persona, a me sembra abbastanza seria, che riuscirà a ricucire i rapporti o a cucirli i rapporti tra queste due anime, dando un colpo al cerchio Conte. E un altro alla botte più centrista, e andrà avanti così. Magari riuscirà a recuperare 1 o 2 punti percentuali, però la sconfitta secondo me è stata molto molto bruciante, soprattutto in quelle zone che erano le roccaforti rosse, insomma, se vai a vedere i collegi uninominali.
Ma ho visto che Modena, hanno perso a Modena e hanno perso a...
Ma hanno perso in Toscana, cioè hanno perso Giani, ex presidente della Toscana, che qualche minimo consenso doveva pure averlo nella sua regione, ha perso. Marcucci, che è uno che... Marcucci era deputato del Partito Liberale negli anni 90, nei primi anni 90, quindi per dire, era un politico di lungo corso, con una storia, con un consenso piuttosto solido. E, insomma, Cottarelli pure non è che abbia fatto una gran bella figura.
Cottarelli ha perso da chi? Santanchè
Dalla Santanchè, cioè non dico
ma Cottarelli era Milano Cremone.
Cremona, perché
Ah,
l'ha vinto
Cremone.
nell'uninominale, sto parlando.
Roba da pazzi.
La Bonino ha perso, capito, nel collegio dove se fino a ieri il PD candidava un chihuahua, il chihuahua diventava onorevole. No, quindi, ecco, basta parlare del PD, perché sennò sembra che vogliamo sparare sulla Croce Rossa, anzi sull'ospedale bombardato dalla Croce Rossa. E no, l'altro, diciamo così, se vogliamo vedere qualche elemento positivo, Calenda e Renzi hanno avuto una discreta affermazione, non so come la vedi tu.
Sì, non c'è male, però sì, non c'è male, 7,7 mi sembra. Io non sono così drammaticamente negativo sul PD,
Dimmi tu, dimmi, cioè, come la
eh. No,
vedi?
niente, avrebbe dovuto turarsi il naso e fare l'accordo elettorale con i 5 Stelle dopo la caduta di Draghi. Invece, per principio, giustamente, anch'io, però l'unica ragione per cui la destra ha vinto è perché è compatta. E ci voleva una sinistra compatta. Lascia pure la storia con Calenda, e Calenda è un testa di cazzo e egomaniac, capito, che fa un accordo, poi però almeno con i 5 Stelle dovevano turarsi il naso a fare l'accordo elettorale. Ahimè.
Secondo me non si dovevano mettere nelle condizioni di dover fare accordi con chi che sia, cioè bisognava rifare la legge elettorale in senso proporzionale, ed erano d'accordo tutti, perché i 5 Stelle non avevano interesse a fare a mantenere una legge maggioritaria. Renzi, tanto meno. Forza Italia non aveva interesse. Frattaglie varie rappresentate in Parlamento, per ovvi motivi, non avevano interesse a tenere questo Rosatellum. Quindi è stato il PD a scegliere di infilare la testa nella bocca del leone e poi a stupirsi se il leone ha chiuso le fauci.
Ma sai, a quel tempo non si pensava di fare l'accordo con i 5 Stelle, non c'era Calenda.
Calenda c'era, c'era anche Renzi, qui sono sempre stati. E però un conto è l'accordo, ma se tu ti metti nella condizione di dover fare una coalizione, può darsi che non sia un accordo, che ne venga fuori un ricatto. E così è stato, cioè non è stato un ricatto brutale, però è stato un richiedere l'oncia di carne politica. Letta non c'è stato, poi ha fatto le sue valutazioni, ma il problema è a monte. Una volta che tu ti poni nelle condizioni di essere debole, poi non ti puoi lagnare se quella condizione la paghi. È così. Tra l'altro Letta è arrivato in sostituzione di Zingaretti proprio perché la linea Bettini, chiamiamola così, quella del fronte comune con i 5 Stelle, era stata abbandonata. No? Quando è arrivato Draghi a Palazzo Chigi, il piano di coalizione tra 5 Stelle e PD è stato messo in frigo. E Letta era proprio la personificazione di questo cambio di passo. Ha avuto 18 mesi per cambiare la legge elettorale, eh? Invece sono messi a fare il decreto.
Non so se aveva la maggioranza, perché la destra non era, non ci stava. Dovevano votare le 5 Stelle
Il PD e Renzi avevano la maggioranza, ma secondo me
allora.
Forza Italia avrebbe votato per il proporzionale.
Ma col senno di poi loro pensavano di fare alleanza con i 5 Stelle, per cui non c'era.
Non era sta grande strategia elettorale dal mio punto di vista. Comunque,
Insomma, no,
vai, 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 scusami, non volevo interromperti, vedevo che stavi.
era chiaro che la destra vinceva perché era compatta, con una legge parzialmente uninominale. Quindi devi presentarti con un fronte compatto e turarti il naso. Ma certo, bisogna dire che Calenda non c'è stato, quindi alla fine è stata Calenda che ci ha regalato la destra, capito? La destra ce l'ha regalata Calenda.
Sì, ma magari lui ti dice, l'ha regalata, cioè che è quello che dice, non è che magari l'ha regalata a Letta perché non si è voluto, non ha voluto sposare la linea Draghi, l'agenda Draghi, e quindi ha preferito imbarcare Fratoianni, Bonelli e Di Maio, e quindi a quel punto.
Eh sì, ma a quel punto lì era persa comunque, capito? Perché ci dovevano starci tutti. Io,
Comunque,
questo paese, questa destra qui ce l'ha regalata Calenda, dai. Calenda eletta.
ma invece adesso, bando alle lamentazioni sul passato, vediamo un po' il futuro.
Ma sono nel voto popolare, sono in minoranza, ma nettissima, perché hanno un 60% dei deputati e senatori con un 43% del voto.
Questo è il sistema maggioritario, purtroppo
Sì,
funziona
ma
così.
tutti gli altri sono contro, capito? Non è che ci siano frange che sono irrilevanti, tutti gli altri sono contro.
È così. Però, sai, poi i numeri contano in Parlamento, non contano nel paese, cioè.
No, le regole sono quelle per cui la destra ha vinto, c'è poco da fare. La legge elettorale è quella, la destra ha vinto. E poi tutto sommato, diciamo bene una cosa, alla fine quasi quasi avere una sinistra con dentro i 5 Stelle non è che sia una gran goduria, eh.
Ah no, no, ma questi 5 Stelle proprio hanno fatto una campagna elettorale disgustosa, cioè proprio a lisciare il pelo ai Lazzaroni, Lazzaroni nel senso etimologico del termine, cioè a quelli che non hanno voglia di far nulla, che pretendono l'aiuto dello Stato, che si sentono in diritto di oziare a spese altrui, di vivere alle spalle degli altri, insomma, è proprio il peggio del clientelismo di Lauro, di Achille Lauro, non il cantante, Gava, non voglio fare altri nomi perché, insomma, li conosciamo tutti. Cioè, veramente, quelli che dovevano portare il nuovo contro la casta, aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, si sono ridotti a fare la politica clientelare più bieca, più vergognosa, più sfacciata, e quantomeno c'era un minimo di pudore, no? In questi ras democristiani, questi proprio invece Conte e la sua masnada non si sono fatti mica scrupolo di esibire proprio l'afflato verso i parassiti.
Sì, hai capito, ti sarò onesto se devo fare sì, non è che possa essere così triste dal fatto che i 5 Stelle sono fuori dal governo, capito?
Ah, certo, vabbè. Se vogliamo vedere un aspetto positivo, decisamente questo è uno da non sottovalutare.
Sommato la Meloni è prudente sul bilancio, è atlantista. Ed è contro il reddito di cittadinanza.
Appunto, vediamo un po' che cosa.
Poi anche sulle leggi sociali non è che abbiano in mente di fare uno sbanderno, capito?
Ma allora, vediamo, andiamo per ordine, perché secondo me è interessante questo punto che tu sollevi. Andiamo proprio item by item, no? Tema per tema. Cominciamo da un aspetto che in campagna elettorale è stato praticamente trascurato, nonostante pochi giorni fa ci siano state le elezioni del CSM. Il tema praticamente non ha avuto granché di risonanza, se non nelle pagine interne, perché è stato oscurato dalla campagna elettorale. Però il tema giustizia è uno dei temi più importanti per l'Italia. Allora, la sinistra è sempre stata molto contigua con Magistratura Democratica, con il sistema che Palamara ha messo in luce, ha scoperchiato. Okay? Berlusconi ha provato a riformare la giustizia, ma siccome aveva i suoi processi, insomma, aveva la coda di paglia, per usare un eufemismo, tutti i tentativi di riforma poi si sono infranti contro questo suo conflitto di interessi. E per di più le leggi che faceva non erano per snellire la giustizia, erano per renderla ancora più cervellotica e ingessata, in modo da poter ottenere le prescrizioni o comunque bloccare i processi, fare così, adottare una strategia di contenimento del danno. Meloni non ha nulla di questo, cioè non ha questo bagaglio di processi, di conflitti di interesse. Vediamo se finalmente ha il coraggio di affrontare la riforma della giustizia in Italia. Se scelta come, diciamo, uomo di punta in questo settore, Carlo Nordio, che è un magistrato, quindi non può essere tacciato di intendenza col nemico, è una persona seria, è un magistrato stimato. Se venisse affidata a lui questa incombenza di riformare la giustizia, io ne sarei contento. Insomma, si risolverebbe, si affronterebbe un problema che si trascina da 40 o 50 anni. Mi ricordo mio padre che era avvocato e già le disfunzioni della giustizia negli anni 60 erano palesi. Si sono soltanto acuite in questi decenni. Boh, vediamo che cosa sono in grado di fare. Cioè, hanno tutto l'interesse politico e di potere per dare un bello scossone a questa alle incrostazioni del sistema giudiziario italiano. Secondo problema, secondo aspetto che secondo me potrebbe essere interessante, è l'immigrazione. Allora, lì sia Lega che Fratelli d'Italia hanno delle posizioni molto dure. Allora, le storie dei blocchi navali, dei respingimenti in mare, cioè, secondo me sono un po' delle butate.
Se è corretto, non ne parla più dei blocchi navali.
Però c'è un problema immigrazione in Italia, cioè che arrivano con i barconi, vengono salvati, poi spariscono, non si sa, non possono lavorare perché non sono rifugiati, non hanno le carte in regola, eccetera, eccetera. Quindi questo sistema ha creato un guazzabuglio che la gente comune non tollera perché le conseguenze le vive ogni giorno nei quartieri degradati o semplicemente in quelli periferici o insomma laddove poi questa marea umana si disperde e crea problemi. Vediamo un po' che sapranno fare sull'immigrazione. Adesso nessuno potrà dire che, ecco, la sinistra o l'Unione Europea vuole sabotare le giuste misure del governo italiano. Vediamo che cosa sono in grado di fare. Tra l'altro, la legge che regola l'immigrazione in Italia porta il nome di due persone, Bossi e Fini. L'uno precursore della Meloni, il secondo di Salvini. Vediamo un po' che cosa sono in grado di fare. E tra l'altro su questo tema penso che pure Calenda e Renzi, tutto sommato, potrebbero offrire una sponda, se non una mano. Sulla politica estera, Alberto, lì c'è secondo me, il potenziale per frizioni piuttosto virulente. L'uomo di punta di Meloni in questo settore è Terzi di Sant'Agata, che è persona stimata, insomma, signore di grande qualità. signore nel senso di gentiluomo, io ho avuto l'occasione di poterci parlare, mi sembra diplomatico di lungo corso, ministro con Monti, quindi ha tutte le carte in regola. L'unica cosa è che non sappiamo fin quanto Salvini e Berlusconi siano inclini ad ascoltare le sirene di Putin. Se uno deve stare alle ultime uscite, sia di Berlusconi sia di Salvini, boh, c'è un grosso punto interrogativo a dire, a voler essere ottimisti. Tu come la vedi qua?
Riguardo a
La posizione internazionale dell'Italia.
Io credo che ci abbia dato sufficiente garanzie la Meloni, capito? Non si è mai.
Sull'atlantismo, però sai, c'è la parte europea, cioè c'è la parte di rapporti con l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea, il PNRR, eccetera, eccetera. Queste sono le questioni aperte. Tu come la vedi? Mi sembra che tu sia più possibilista nel senso di dire che alla fine non si discosterà troppo
Sull'atlantismo
sentiero già tracciato.
io ritengo che abbia dato garanzie sufficienti. Sul PNRR ha parlato di modifiche, poi dopo si è corretta. Poi dopo è anche legittimo parlare di modifiche, no? Alla luce dei nuovi fatti, spostare più PNR sull'energia o magari sulla giustizia, perché no, capito? Io ho trovato legittimo il fatto che potessero dire di fare delle modifiche al PNRR invece di dire no, non si tocca qua e là. Quindi io sono abbastanza tranquillo sia sull'atlantismo sia sul discorso del PNRR.
Vabbè. Sul PNRR c'è stato un dibattito tra Boeri e Perotti da un lato e Giavazzi dall'altro su
Io ho
Repubblica.
letto.
Ti dico, a livello teorico tutti hanno ragione. Il problema è poi quando metti in opera sia le riforme sia quando apri i cantieri. Allora, qui di tempo non ce n'è perché il governo Draghi lascia parecchie milestones e target al governo che si insedierà. Io non lo so se se qualunque governo sia in grado entro dicembre di fare tutto quello che c'è da fare. Secondo me no. Però mi posso sbagliare, posso essere troppo negativo, eccetera, eccetera. Io prima di pensare a modificare il PNRR che richiede dei mesi, cioè ci vogliono 2 mesi per bisogna proporlo, aspettare 2 mesi il parere delle autorità europee, poi vedere se sono d'accordo o meno, quindi cioè, non è una procedura istantanea, non premi il bottone, dici io adesso voglio fare così, vi va bene o no, rispondetemi entro 24 ore. Se vogliamo proprio dirla tutta, molte delle riforme messe in cantiere dal governo Draghi non sono vere riforme. La prima e il primo esempio da citare è la riforma della giustizia che porta il nome della ministra Cartabia. Ne abbiamo parlato in queste nostre puntate, non risolve proprio niente. Ma non lo dico solo io, lo dicono anche, non so, persone come Renzi, che sicuramente non sono ostili, a Draghi. Quindi quello è un aspetto dove mi ricollego a quanto detto prima. Lì bisogna intervenire più con l'ascia che con il bisturi. E poi ci stanno le questioni aperte anche lì su cui la campagna elettorale è stata avara di dettagli, però sono questioni importanti. Scuola, università e ricerca. Quello è un terreno dove io non ho sentito grandi proclami, grandi promesse o grandi prese di posizione da parte di Meloni. Però c'è da fare sempre nell'ambito del PNRR la riforma dei curriculum, la carriera degli insegnanti, eccetera, eccetera. Là si vedrà se questo è un governo, uso termini grossolani, ma per capirci, di tipo thatcheriano o di tipo democristiano, o un governo incline ad accettare le richieste delle lobby sindacalizzate, oppure un governo incline veramente a cambiare le cose. Tu che ti aspetteresti?
Non mi aspetto che facciano niente di molto diverso da quello che avevano fatto gli altri.
Però lo devono fare, cioè devono fare qualcosa nell'ambito del PNRR, eh? Cioè non possono lasciare tutto com'è, c'è un impegno, quindi qualcosa.
Beh, ci sono i programmi del PNRR che rimarranno sostanzialmente inalterati, no?
Ma poi li devi implementare, cioè per dire, la carriera degli insegnanti, oggi tu, una volta che entri nella scuola, più o meno, sì, ci sono degli diventi di ruolo, acquisti punteggio, magari diventi preside o vicepreside, però in generale è una carriera in cui lo stipendio dipende dall'anzianità e la gerarchia è piatta. Questo deve cambiare. Se la gerarchia non è più piatta, bisogna introdurre dei metodi di valutazione per determinare chi sale di grado e chi no. Cioè, se c'è l'insegnante senior o che ne so, distinguished teacher, distinguished professor, non so se mi spiego. Quella è una rivoluzione culturale. Se poi devi valutare anche i risultati nelle scuole, cioè attraverso i vari test, PISA, INVALSI e quant'altro, capisci che lì vai a toccare interessi molto consolidati, molto ben difesi dal sindacato, dalla burocrazia ministeriale, dalla politica per decenni. Lì non, ecco, non ti saprei dire onestamente
Anch'io,
che cosa può succedere. C'è chi dice, sai, la destra ha questo complesso di inferiorità, ma diciamo questa lamentazione perché nella cultura, nella ricerca, nell'università c'è stata un'egemonia di sinistra, quindi la pulsione, la tendenza è quella di, tra virgolette, regolare i conti o quantomeno ribilanciare i rapporti di potere. Pure quello è un elemento interessante. L'ultima cosa è sulle questioni economiche. Allora, se dal punto di vista macroeconomico e fiscale dobbiamo credere alle prese di posizione di Meloni negli ultimi tempi, insomma, in linea grosso modo con gli impegni presi a Bruxelles con la linea Draghi, no? Dal punto di vista microeconomico ci sono una serie di punti interrogativi, perché tendenzialmente la destra, Fratelli d'Italia e Lega in particolare, ma anche Forza Italia, ha dimostrato di essere protezionista. Cioè, ha sempre battuto sulla gran cassa dell'interesse nazionale, dei campioni nazionali, della difesa dallo straniero, e quindi ITA, TIM, altri dossier aperti sul tavolo della politica. Secondo me,
Quella storia lì degli interessi nazionali è una pugnetta incredibile.
lo
Come se
so,
gli altri governi non li avessero fatti, capito? È una pugnetta pericolosa. Quella è una pugnetta pericolosissima e stupida.
però sai tutta la retorica contro i francesi che ci rubano, le imprese che vengono a fare shopping in Italia, la finanza che specula, eccetera, eccetera, tutto quel tipo di discorso, il tipo di retorica non è particolarmente salubre. Quindi lì io avrei qualche dubbio, insomma, lì avrei delle preoccupazioni non banali. E, boh, per il resto non lo so, Alberto, che possiamo dire, insomma, che dobbiamo, quali sono le cose a cui dovremmo fare più attenzione, secondo te?
È saltata la linea.
No, hai solo cambiato l'organizzatore, ma non è successo niente di che. Quali sono le cose secondo te dove si vedrà qual è l'indirizzo del governo?
Ma sull'Italia, sulla team.
E la legge sugli appalti, per esempio?
Ma mi aspetto una legge, però non, su queste cose io tra destra e sinistra non ci vedo grandi differenze.
Ma questo è un
Insomma,
male.
eh?
È un male perché, insomma, in un sistema di alternanza, quando arriva la destra al potere fa cose di destra, quando arriva la sinistra fa cose di sinistra, cioè in un mondo ideale. Se poi quando c'è l'alternanza fanno tutte e due le stesse porcate, voglio dire, non c'è da rallegrarsi, no?
Sì, ma io non ho grandi, sia per me, collocazione internazionale del paese, politica di bilancio, economia, qualche legge sociale, per il resto non mi interessa molto la differenza da destra e sinistra, perché non penso che sia così diversa, capito?
Però il problema, il nodo centrale dell'Italia è la produttività, cioè la crescita. E questa produttività è frenata da burocrazia, fisco, giustizia, insomma i mali che abbiamo elencato migliaia di volte. Cioè, quindi sono problemi lasciati incancrenire che datano da alcuni decenni e devono essere affrontati. Questo è il problema. Secondo me, il vero pericolo è che il governo, appunto, faccia più o meno le stesse cose del governo, dei governi precedenti, cioè niente.
Però mi aspetto di più da un governo con Lega e Forza Italia. Mi aspetto che sia più liberista un governo con Lega e Forza Italia che un governo con i 5 Stelle, capito?
Lega e Forza Italia vogliono le pensioni, quota 41, le pensioni alle casalinghe.
Non sarà
Poi non
possibile.
lo so se parlano a vanvera e faranno altro, però cioè, la pensione A cani e porci a 1000 euro non è che sia poi così diversa dal reddito di cittadinanza a cani e porci a 750 euro massimo. Questa è un po' la mia paura in soldoni.
Ma la Meloni la vedo accorta, capito? Tutte quelle promesse di Salvini sulle pensioni andranno da nessuna parte.
C'è da augurarselo, quindi staremo a vedere. Io così adesso mi metto in platea col popcorn e sono sicuro che il divertimento non mancherà. Draghi, secondo te che farà?
Andrà alla NATO, chissà. Ma
O al posto della von der Leyen?
anche.
Però quello ci vuole un po' più di tempo.
Più di tempo.
Un'altra previsione che ti chiedo, si farà o no la riforma in senso presidenzialista?
Beh, non c'ha i numeri.
I numeri ce li ha per passarla in Parlamento, non ha i numeri per evitare il referendum.
Tu dici, ma non c'hai 2/3 del... Ah, beh, tu dici, la fa il Parlamento o fa il referendum?
Esatto, come fece Renzi. Perché credo che la gente.
La farà, perché non potrà fare molto, molto di altro, quindi quella la farà.
Quindi tu sei convinto, anch'io penso che cercherà di coinvolgere tutti, magari farà una commissione bicamerale, l'ennesima, però credo che su quello ne vedremo delle belle, insomma, vedremo una cosa, uno scontro interessante.
Ma io non
Fatto.
sono il contrario al presidenzialismo, o al doppio turno, quello che ne verrà fuori.
E c'è però cioè le alternative sono eleggere il Presidente della Repubblica o il Primo Ministro a suffragio universale e con il
Adesso...
doppio turno o con un turno unico?
A me piace molto il doppio turno.
Anche a me, ma io non sarei propenso a eleggere il Presidente della Repubblica, io sarei propenso a eleggere il Primo Ministro e anzi il Presidente della Repubblica dovrebbe essere eletto con una maggioranza qualificata, cioè di 2/3 del Parlamento, invece che della metà più.
Ma adesso io su queste cose non mi pronuncio, su queste cose incostituzionali, non
No, perché
anche
se hai un Parlamento maggioritario, hai un Presidente del Consiglio eletto dal popolo, è chiaro che poi il Presidente della Repubblica sarà espressione di una parte di una parte politica. Quindi hai Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e maggioranza parlamentare allineate, che è un po' un rischio, oddio. Negli anni della Prima Repubblica era così, nessuno ha menato scandalo, però
Il modello francese piace molto, capito? L'elezione di un
lo so.
presidente doppio turno con un primo ministro esecutivo dà molta stabilità.
Lì il presidente, però poi lì anche hai dei problemi quando il Presidente della Repubblica perde le elezioni politiche, hai la coabitazione. Cioè il primo ministro è di un partito diverso da quello del Presidente della Repubblica. Quindi in un paese come l'Italia quello potrebbe provocare problemi, mentre è meglio che fai eleggere il primo ministro che governa, un presidente della Repubblica che offre garanzie che non ci siano involuzioni autoritarie.
Adesso andiamo troppo avanti,
Sì,
Fabio.
lo so, vabbè.
Non vuoi stare a discutere in questa sede, ma il fatto è sì, probabilmente la Meloni porterà avanti una riforma presidenziale che mi vede favorevole. Non so giusto se avrà i numeri al referendum, perché i numeri non ce li ha neanche al governo. C'era al governo per questa legge, perché la sinistra si è frammentata, però non è che ci abbia i numeri per vincere molti referendum, capito? Avendo conto la sinistra e tutti gli altri.
Però, che ti devo dire, l'elettorato dei 5 Stelle è favorevole o contrario al presidenzialismo? Faccio per dire, l'elettorato di Calenda,
Non lo so, Fabio, ma
perciò ti dico, non è detto che se si va al referendum il perimetro del sì sia limitato a quello del voto per la destra. Io credo che se mi fai scommettere, la gente è più propensa a eleggere direttamente chi comanda, tra virgolette, piuttosto che rimanere in questo sistema dove i governi sono instabili, non si capisce chi è responsabile di cosa, si vota per uno e si finisce a governare con un altro, e quindi. Il referendum non penso che sarebbe uno scoglio insormontabile.
Non c'è la maggioranza a livello nazionale.
Ma i referendum sono una cosa diversa, non è.
Sì, ma avrebbero un barrage di contro.
Devi vedere, ripeto, non è detto.
Non
L'elettorato
posso.
PD sicuramente è ostile, no? Per dirne una, però fai conto, ci stanno tutta una serie di cespugli e cespugliotti che paragone, no? Che hanno preso pochi voti perché insomma non hanno raggiunto la soglia minima, però quindi. In un referendum si aggiungono ai voti della destra. Ti ripeto, secondo me l'elettorato di Calenda e Renzi l'ha già detto, per me è bene eleggere il primo ministro, quindi se fai 44 e 8 e 7, già sei oltre il 50%.
Sì, dovrebbe negoziare con qualche partito d'opposizione.
Sì. Ma ripeto, non avrebbe granché. Non è uno scoglio insormontabile. Va bene, dai, Alberto. Sì. Si apre una stagione interessante. Sempre che poi Salvini e Berlusconi la lasciano governare senza troppi scossoni. Io non credo che Salvini abbia proprio l'umore giusto per lasciare campo libero alla rivale che gli ha soffiato la primazia nel centrodestra. Io penso piuttosto che pure lui è arrivato un po' al capolinea della sua carriera politica.
Dai, faranno un congresso, lo manderanno a casa a questo punto. Non ha preso neanche il 9%.
No, ma la cosa peggiore dal punto di vista dei suoi è che, tipo, in Veneto Fratelli d'Italia ha preso il doppio della Lega.
Lombardia, capito?
E quindi è andata a intaccare proprio i feudi della Lega, per cui Zaia, Fedriga e diciamo i RAS locali non la prenderanno tanto bene, perché al prossimo giro Fratelli d'Italia farà valere il peso elettorale e dirà boh, la vostra stagione è passata, adesso il presidente della regione lo vogliamo noi, lo candidiamo noi. Quindi quella è la paura, per cui nella Lega per il momento abbozzano, per il momento non potranno tirare calci negli stinchi, ma passato l'entusiasmo iniziale, venuti i nodi al pettine, voglio proprio vedere se questa maggioranza resiste. Sarà interessante. Va bene, Alberto, ti abbraccio. Un saluto a tutti quelli che ci hanno guardato finora, con la preghiera di iscriversi al canale. Lo state facendo in tanti negli ultimi giorni. Se continuate così, ci fate un enorme piacere. Mettete dei like e commentate. Ciao a
Ciao,
tutti.
ciao, ciao, ciao.